Perché si dice che la legge di bilancio è una legge meramente formale? Lo capiamo leggendo il vecchio testo dell'articolo 81, COST, il quale diceva: le Camere approvano ogni anno i bilanci, il rendiconto, bla bla bla, l'esercizio provvisorio non ce ne importa nulla. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Questa è la norma chiave del bilancio, della disciplina costituzionale del bilancio, ed è una norma pesante, perché questo vuol dire che il bilancio è uno strumento puramente contabile, non si possono introdurre nuove entrate, nuove spese, vuol dire che non si può fare manovra di bilancio. Il bilancio è la fotografia contabile della legislazione sostanziale e non può modificare la legislazione sostanziale. Per quale motivo hanno introdotto queste norme i costituenti? Beh, basta prendere in mano una legge di bilancio e lo si capisce. Una legge di bilancio è un tomo alto alcuni centimetri che contiene numeri e codici. Allora, se affidare al Parlamento il compito di controllare il bilancio e quindi fare una legge di approvazione del bilancio ha un senso, questo senso è vigilare sulle operazioni economiche e finanziarie fatte dal governo. In un volume alto alcuni centimetri e pieno di cifre, questo controllo è praticamente impossibile. Se il governo potesse introdurre nuovi capitoli di spesa e nuove voci di entrate, voi capite che non ci sarebbe controllo. In mezzo alle cifre ci mette una bella previsione di una nuova tassa patrimoniale o sulla casa, e il Parlamento difficilmente coglierebbe l'importanza di questa introduzione. Allora, il vecchio articolo 81 aveva sterilizzato il bilancio, dicendo che il bilancio non può modificare la legislazione vigente, va fatto a legislazione vigente, non può modificare nulla delle leggi vigenti. Per modificarle bisognava fare una legge sostanziale. Il bilancio non poteva farlo. Che significa che, tolta qualsiasi funzione normativa al bilancio, il bilancio diventava una legge meramente formale, cioè non una legge normativa, non aveva sostanza normativa, ma solo quella di un controllo su conti. Il controllo sui conti non lo fa il Parlamento, ma lo fa la ragioneria dello Stato, per cui non è che si mettono a fare le somme. La sicurezza che aveva il Parlamento è che approvava un bilancio che non conteneva sorprese. A metà degli anni 70 cominciò a essere chiaro che tutto questo non aveva senso. Notate che è una tradizione questa in tutti i regimi. La teoria della legge meramente formale è una teoria che è stata elaborata da Paul Laband. C'è una finestra, credo che sia rimasta nel manuale, ai tempi di Bismarck. Bismarck voleva fare la guerra all'Austria, ci piaceva molto Bismarck fare le guerre, le venivano anche bene, e aveva bisogno di soldi. Un episodio di una lunga collana di episodi della storia costituzionale che si è sviluppata un po' sulla questione dei diritti fondamentali e molto sulla questione del bilancio. Fin dalla Magna Carta la questione del bilancio era messa in chiaro, allora non si chiamava bilancio, ma era l'autorizzazione sulle tasse. Pensate quanto ci portiamo dietro di storia, no? I baroni inglesi erano preoccupati che Giovanni Senza Terra imponesse dazi, gabelle e altre cose sappiano le loro ricchezze e quindi pretesero un controllo sulle imposte. No taxation without representation è un adagio che è rimasto scolpito nella storia costituzionale. Da allora non ci può essere tassazione se non sulla base di una rappresentanza. Ed è talmente importante questo punto che, per esempio, la rivoluzione americana è stata dominata da questo problema. Il problema delle colonie americane ricchissime ormai, che dicevano: scusate, con quale diritto il Parlamento inglese impone tasse, perché il Parlamento inglese votava le tasse, impone tasse sul tè, per esempio, genere di esportazione americano, quando le colonie americane non sono rappresentate nel Parlamento inglese? Che diritto hanno di imporre tasse senza la rappresentanza dei tassati? E questo è uno dei motivi della rottura tra le colonie e la madrepatria. E accanto a questo problema c'era l'altro problema dell'altra legge meramente formale, quella dei trattati. A che cosa ti servono i soldi? E i soldi servivano soprattutto per finanziare l'esercito e le guerre. La storia inglese è dominata da questo problema, no? La tassa sulle navi, che ha fatto scoppiare il patrimonio all'inizio degli anni nel 1600, era una tassa legata a uno scopo di politica estera e di guerra. E quindi attraverso lo strumento del bilancio si governava anche la politica estera. Io non ti do i soldi per fare un'altra guerra, oppure ti do i soldi per fare un'altra guerra se conviene a chi i soldi li sgancia. E questo filo è rimasto come uno dei grandi fili di tessitura dello sviluppo del sistema costituzionale, del controllo parlamentare, cioè del controllo tramite rappresentanza delle grosse leve della politica pubblica. Politica estera, soldi, tasse, bilancio. E quando il buon Bismarck voleva fare la guerra all'Austria, aveva bisogno di soldi, chiese soldi al Parlamento e Juncker, i nobilotti tedeschi, non gli dettero questi soldi e lui se ne fregò. Pagò abbondantemente Paul Lavand, che era un grande giurista e come tale aveva un alto prezzo, che elaborò la teoria della legge meramente formale. Pensate un po', noi usiamo ancora una categoria che è stata elaborata in quegli anni, stiamo parlando degli anni 60 e 800. Per 6 anni Bismarck governò senza una legge di bilancio, imponendo tasse senza legge di bilancio, e alla fine, vinta la guerra contro l'Austria, tornò in Parlamento dicendo: avete visto? Avevo ragione io, ho vinto la guerra, adesso mi approvate 6 anni di bilancio. E questa operazione fu giustificata con la teoria della legge meramente formale. Siccome anche allora la legge non poteva introdurre nuove spese e nuove entrate, era considerata come una legge a basso livello normativo, la teoria che si sviluppò fu che una cosa è la forma della legge e un'altra cosa è la sostanza politica. La sostanza politica la dà il Parlamento, perché è il corpo politico, ma la forma della legge la dà l'approvazione da parte del re. E allora la teoria fu che per far andare avanti la macchina dello Stato e far approvare il bilancio bastasse la promulgazione del re, non fosse necessaria anche l'approvazione delle Camere. Come vedete, siamo teorie golpiste che sovvertono la storia costituzionale, ma sono state elaborate proprio questa scissione tra forma e sostanza. Allora, la forma della legge è il fatto che la legge sia frutto di un certo procedimento che allora, sistema di monarchia costituzionale, il re in Parlamento era legato alla regia sanzione della legge, la firma del re. Le Camere potevano anche essere bypassate. Questa cosa È rimasta così colpita che le Camere, preoccupate che nelle pieghe del bilancio ci fossero manovre significative, portarono a chiedere che la legge di bilancio fosse sterilizzata, fosse solo un documento contabile. E la nostra Costituzione prevedeva esattamente questo. A metà degli anni 70 fu chiaro che il problema di una manovra finanziaria doveva avere una sede, si doveva una volta all'anno discutere dove andava l'Italia dal punto di vista finanziario, no? Quanto debito pubblico si potesse contrarre, quanto passivo, quanto deficit si poteva maturare senza fallimento, dove stoccare i soldi, su quali linee strategiche, perché con i soldi si governa tutto. È bello parlare dei diritti, ma i diritti, come vedremo più in là, non sono gratis, nessun diritto è gratis, neanche il più tradizionale, non so, l'habeas corpus, diritto habeas corpus, libertà negativa, astensione dello Stato dalla mia sfera privata, è una palla, perché se noi non abbiamo la polizia, i magistrati, le carceri, noi siamo assaliti per strada, derubati, assassinati, eccetera, per cui anche il nostro habeas corpus ha bisogno di una spesa pubblica, e la spesa pubblica rientra nella manovra finanziaria. Ogni governo ha questo problema, no? I soldi sono quelli, non si possono fabbricare, una volta si fabbricavano dei gran soldi, in Italia c'era un deficit spending fantastico, c'era l'inflazione, negli anni 70 l'inflazione era arrivata al 20%, 20% dell'inflazione vuol dire che i prezzi erano talmente ballerini che nessuno metteva fuori i prezzi in maniera, come dire, non modificabile di giorno in giorno, perché ogni giorno i prezzi cambiavano, era un'economia che andava tranquillamente verso la catastrofe, ma qualche volta anche con un abile surf sull'onda, in modo di svalutare la lira, diventavano convenienti le esportazioni, la Fiat riusciva a vendere quelle fantastiche macchine che produceva quando produceva macchine, e le nostre lavatrici andavano a tutto il mondo, dopodiché è chiaro che questo gioco a un certo punto finiva, perché i prezzi, la scala mobile faceva aumentare i costi, c'era la scala mobile per cui i salari erano collegati all'inflazione, e quando io allora ero un giovane borsista pagato 137.127.134, la somma era quella, 1.000 lire, quando mi dettero la scala mobile, il mio stipendio aumentò di 500.000 lire al mese. C'era molto di più il recupero dell'inflazione che il mio stipendio di base. È un'economia completamente impazzita da questo punto di vista, no? Allora pensarono che fosse giunto il momento di creare una sede di manovra di bilancio, ma la manovra di bilancio non poteva essere condotta con l'articolo 81 terzo comma, niente nuove spese, niente nuove entrate, mero strumento contabile. E allora fu inventata la legge finanziaria. La legge finanziaria era la legge che accompagnava la legge di bilancio. Poi la legge finanziaria fu cambiata in legge di stabilità perché è più europeo, e poi adesso vedremo com'è oggi, non è cambiato nulla, se non i nomi. E la legge finanziaria era una legge sostanziale, per cui ogni anno il governo si presentava alle Camere con una legge sostanziale che riguardava tutto. Quanti tagli diamo alla scuola, quanti soldi diamo ai pensionati, quanto finanziamo la sanità, quanto diamo alle nuove misure per i diversamente abili, detti anche handicappati, quanto diamo per comprare nuovi missili, nuovi aeroplani per l'esercito, no? Erano tutte voci di modifica della spesa sostanziale, di scelte di dove mettere le poste finanziarie, nonché le voci di doverla recuperare i soldi. quale nuova tassa introduciamo, quanto aumentiamo l'IVA, quanto aumentiamo l'IRPEF e così via. Erano tutte scelte di politica economica che andavano a modificare la legislazione vigente e come tale era una legge sostanziale che non cadeva nei limiti posti dall'articolo 81 alla legge di bilancio. Contemporaneamente viaggiava una legge di bilancio che fotografava in maniera contabile queste modifiche introdotte dalla legge finanziaria. Le due cose andavano insieme. C'è una manovra fatta di misure economiche con legge sostanziale che modifica la legislazione vigente e allegato c'è il bilancio che è la proiezione contabile di tutto questo. Il bilancio a questo punto nessuno lo leggeva più e tutti si mettevano a leggere la legge finanziaria. Legge finanziaria che peraltro aveva 600-700 articoli, molto pesante perché riguardava ogni tipo di spesa e di entrata, anche quelle che implicavano riforma strutturale, per esempio diminuisco di un anno la scuola materna, è una scelta che riguarda la politica scolastica, o diminuisco l'insegnante di sostegno, è sempre una misura che riguarda il sistema scolastico, o aumento il numero degli studenti per classe, sempre una misura che riguarda il sistema scolastico, ma c'è una proiezione finanziaria, perché significa risparmiare, tagliare un certo soldi, e di conseguenza lo infilo nella legge finanziaria. E la legge finanziaria cominciò a aumentare, fino a creare lo stesso problema che sarà posto all'inizio con la legge di bilancio. Chi riesce a leggere qualcosa nella legge finanziaria? Perché questo è un bel problema. Notate che tra l'altro, siccome la legge finanziaria finiva con essere il collettore di scelte veramente importanti, lo è ancora, per cui ogni anno con la legge e con la manovra di bilancio si fanno scelte importanti, vedete per esempio lo scontro che c'è stato adesso con il governo e i sindacati, non è su chi passa prima per la porta o quante volte mi hai telefonato, il problema è sulle partite giocate dalla manovra finanziaria quest'anno, perché sono partite importanti. E è ovvio che se la legge finanziaria incomincia ad avere questa estensione, questa importanza, deve essere anche leggibile, se no crea dei problemi di mancanza di controllo. Io vi assicuro che questo è un problema tragico, soprattutto da quando, a partire direi dal 96, se ben ricordo, potrei anche sbagliare, sicuramente la prima finanziaria del primo governo Prodi fu fatta con maxiemendamento e voto di fiducia. La legge finanziaria non contiene 700 articoli con relativa rubrica, manovre sul segnante di sostegno, modifiche del sistema pensionistico, eccetera, ma è diventata articolo unico, o due articoli, o tre articoli, di 800 commi, o due articoli di 400, o tre articoli di 300. E siccome i commi non hanno un titolo, l'articolo incominciava con manovre del pubblico, degli apparati pubblici, oppure tagli di spesa, segue 800 norme, una diversa dall'altra, illeggibili, perché funzionano così. Noi possiamo prendere qualsiasi legge finanziaria, andate, prendete, certo, legge finanziaria 2000, anno di Dio e maledizione degli uomini. Vedete, ogni anno c'è la sua legge finanziaria, allora prendiamo 2013, che si chiama legge di stabilità, ma sempre legge finanziaria, e vedete com'è costruita. Innanzitutto quanti commi? Allora non c'era neanche il microfono. Vedete che bello un legislatore che funziona così. al comma 326, ne ho preso uno a caso, non so di cosa parla, al decreto legge 331-93, convertito con modificazione con legge 427, sono apportate le seguenti modifiche. All'articolo 38, comma 5, lettera A, dopo la parola oggetto sono inserite le seguenti di perizie O. L'ho presa a caso, ma sono tutte così. Cosa ne capisce uno che dopo la parola oggetto c'è scritto di perizie O? Allora deve andare a vedere l'apposita legge, col cancellino togliere, aggiungere, e così riesce a capire un comma di una legge che è questa del 2013, era abbastanza breve, ma di commi ne ha una strapacca, esattamente 552. Mi dite qual è il controllo parlamentare su questa cosa? Cioè, come si può svolgere il controllo di chiunque su una cosa del genere? Tra l'altro questo controllo non viene più svolto, perché non abbiamo una legge di 553 commi di un unico articolo, perché c'è stato il maxiemendamento. Il che vuol dire che all'inizio il governo presenta una legge finanziaria redatta in 553 articoli, con tanto di titoli, diviso in sezioni, eccetera. Poi su quella legge incomincia a lavorare la commissione bilancio, con tutte le connessioni con le altre commissioni, fa la relazione in aula si presentano 10.000 emendamenti, si cominciano a discutere 10.000 emendamenti, a un certo punto il governo dice bene, bene, finita la ricreazione, abbiamo da approvare la legge, manda un ministro a caso in aula, il ministro chiede la parola e dice il governo ha deciso di porre la questione di fiducia sull'emendamento che è presentato oggi, presenta l'emendamento è tutto questo, si emenda l'articolo 1 sostituendolo all'articolo 1 vecchio di 553 articoli, un articolo 1 di 553 commi, scatta il regime della questione di fiducia e quindi il Presidente dice interrompiamo la discussione piacevole di questi emendamenti, mettiamo in discussione l'emendamento del governo, 10 minuti ciascuno può dichiarare il suo voto, tutti sparano contro salvo quelli della maggioranza che sparano a favore, votazione, approvata la legge finanziaria. Come si opera l'annientamento di un sistema costituzionale, questo è l'annientamento di un sistema costituzionale che ormai l'annientamento dura 96 quasi 20 anni, per cui noi abbiamo perso uno dei pilastri della storia costituzionale, ma non è che la cosa susciti particolare disgusto. Suscita disgusto in qualcuno che si occupa di diritto costituzionale, materia ormai desueta perché ben altre sono le materie importanti, il marketing e così via. E questo vuol dire togliere il filo di tessitura di 800 anni di storia costituzionale, uno dei fili importanti. E dopo ci si chiede come mai succedono delle cose così imprevedibili. Voi pensate di essere un pubblico funzionario? Pubblico funzionario, che so io, che quelli che bazzico io sono uffici regionali, perché lavoro molto con molte regioni, che il primo gennaio devono incominciare a leggersi questo po' di documento e capire che cosa comporta per la loro attività. E questo capita in tutte le amministrazioni, regionali, provinciali, comunali, enti pubblici, università, per cui ormai la conoscibilità del precetto giuridico è una mistificazione. Io ho rinunciato, lo denuncio soltanto a tutti i convegni che vado, tutti mi dicono bravo, c'hai ragione, è uno schifo, è giusto, è giusto, è giusto, ma purtroppo non si pone rimedio. Se io devo capire, perché un giorno dovrò capirlo, qual è la mia posizione, che so io, stipendiale o pensionistica o quello che volete, non c'ho altro strumento che telefonare all'ufficio dell'università e dire senta, per favore, mi dice qual è la regola da applicare. perché io non sono in grado di costruirla, io sono 40 anni che faccio un giurista, non sono in grado di leggere le leggi. Cosa ci capisco? Alla lettera B, articolo 1,204 della legge, sono statuite le seguenti per gli anni 2013, che cosa vuol dire? La conoscibilità della legge è la base dello Stato di diritto, che è la sorgente del diritto costituzionale, sorgente nel senso che viene prima. La conoscibilità della legge italiana è riservata a oscuri figuri, perché il povero disgraziato che sta nell'amministrazione universitaria, che probabilmente non è il più sommo giurista eccelso, non ci capisce niente neanche lui. E allora che cosa fa? Telefona al collega di un'altra università, poi si incontrano tra di loro, poi telefona al ministero dove c'è un oscuro funzionario che nel frattempo sta facendo sudoku o altre pratiche per il passatempo, e gli chiede: scusi, ma che cosa vuol dire? Ah, dunque, cioè, abbiamo fatto una riunione ieri e sarebbe che noi abbiamo pensato che vuol dire questo. Lo dicono loro, e dicono un sacco di fandonie, cioè dicono delle cose abominevoli. Un giorno hanno deciso che l'imborso delle spese è reddito, che è come dire che il triangolo ha 8 lati, insomma, quelle cose. Insomma, chi se l'ha inventato? Non si sa. Ma da allora le università si sono adeguate, per cui se io invito un ospite, di solito gli pago le spese, così facevano prima, ma lui dovrebbe denunciare la dichiarazione dei redditi, ma si sono bevuti il cervello. È una cosa francamente imbarazzante. E vedete che questo è un problema che nasce da una serie di nodi ben conosciuti, perché l'esigenza della legge finanziaria è sorta proprio per rendere conoscibile il bilancio, per rendere conoscibile la trasformazione dell'ordinamento, la modificazione dell'ordinamento per garantire quella manovra finanziaria. Se tu tagli le pensioni o tagli i contributi o tagli l'IRAP o dai 80 euro a tutti quelli che alzano la mano entro i prossimi 3 secondi, lo devi fare con una legge sostanziale che va sotto il controllo parlamentare. Se tu la metti dentro nella manovra finanziaria, lo fai con una legge finanziaria che ha un controllo parlamentare ridicolo. Poi ovviamente ci sono gli uffici della Commissione di Bilancio, ci sono gli uffici dei partiti, gli uffici dei sindacati, gli uffici della Confindustria, ognuno dà la sua lettura e alla fine abbiamo un dibattito televisivo. La legge finanziaria si approva previo dibattito televisivo, che è fatto tra persone di scarsa competenza e di molta tracotanza che si buttano addosso delle norme che probabilmente non esistono. È pura follia. Allora, questa pura follia ha avuto delle continui ripensamenti. La disciplina di bilancio è stata modificata nel corso degli anni più volte proprio per cercare di semplificare le cose, cioè di arrivare a rendere la legge finanziaria più intellegibile, vietando di introdurre riforme che non abbiano stretta attinenza con la disciplina finanziaria, ma non significa nulla, perché se io modifico il codice della strada e grazie a questa modifica del codice della strada eliminiamo il 10% di cartelli stradali, ha un impatto sulla finanza e quindi lo posso mettere nella legge finanziaria. Solo il codice stradale ha il suo pacco di articoli. E vi assicuro che sono state fatte operazioni di questo genere, cioè interi corpi normativi sono stati inseriti nella legge finanziaria perché così va più velocemente all'approvazione. Tutto questo ha avuto un cambiamento nel 2011, governo Monti, governo dei tecnici. Alzatemi in piedi quando si parla dei tecnici, mi raccomando, grandi tecnici, sublimi tecnici. L'articolo 81 oggi recita cose diverse. Primo comma è rimasto uguale. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e rendiconto. L'esercizio provvisorio del bilancio, questa è una cosa che in realtà non si fa più, non è chic farlo. Ah, questo è il vecchio, Il governo non ha aggiornato il testo della Costituzione. Questo è il sito ufficiale del governo, eh? E risulta ancora l'articolo 81 prima della riforma. Beh, c'è la riforma del 92 però, questo è già notevole. E quella del 2011 non è presente, mi dispiace. Andiamo a prenderci un altro testo di Costituzione. Troveremo un testo della Repubblica Italiana aggiornato al 2011? Re Giorgio sicuramente aggiornato, con noti. Prendiamoci 81 un po' prima. Eccolo qua, vedete che è molto più lungo adesso. Lo Stato assicura l'equilibrio tra entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Questo viene diffuso come l'introduzione in Costituzione del principio di pareggio di bilancio. Il principio di pareggio di bilancio è una cosa diversa, vorrebbe dire che il bilancio deve chiudersi in pari. Tutti i bilanci del mondo chiudono in pareggio, se no non sono bilanci. Anche se voi fate l'associazione Amici del Salame, il vostro bilancio di 100 euro deve chiudere in pareggio. Se avete fatto debiti, avete una voce debiti contratti, ma il bilancio chiude in pareggio. Il principio di pareggio di bilancio politicamente vorrebbe dire che tu devi avere un bilancio alla cui fine le entrate e le uscite, senza trucchi contabili, sono in pari. Il nostro bilancio sarebbe inattivo, noi abbiamo più entrate che uscite, non fosse per l'enorme costo del debito pubblico, ma il nostro bilancio d'esercizio è inattivo. Perché cosa significa questo Stato assicura l'equilibrio tra entrate e spese? La risposta è nulla. I tecnici hanno inserito una norma molto europea, nel senso che è molto piaciuta ai nostri partner europei, ha solo il piccolo difetto di non significare nulla, perché assicura l'equilibrio. E assicurare l'equilibrio è certo, tengo le cifre in equilibrio, ci metto un po' di debito pubblico in più e torno in equilibrio, e tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli. Cioè, se c'è un po' di sfiga in giro, allora l'equilibrio si sposta un po' meno equilibrato, nel senso che si dilata un po' la spesa pubblica. Se occorreva fare la riforma della Costituzione, questa è stata approvata con voto unanime praticamente del Parlamento, i grillini non c'erano ancora, e forse qualcuno ha detto di no, ma non so chi, insomma, Di Pietro potrebbe essere, insomma. Dicono tutti di sì, allora io dico di no. Comunque è una norma che non ha molto significato. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare effetti del ciclo economico, ancora il ciclo economico, sembra avere un problema di ginecologia, non di bilancio. Ogni legge che importi nuovi e maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte, questa è la norma che è rimasta, e l'obbligo di copertura delle leggi di spese, per cui ogni volta che viene presentato un disegno di legge, questo disegno di legge del governo passa per la ragioneria e viene bollato dalla ragioneria, nel senso che la ragioneria dice è prevista la spesa giusta ed è coperta la spesa giusta. E questo è un obbligo, nel senso che le leggi sono incostituzionali se non hanno la copertura. Uno dei principali motivi del rinvio delle leggi da parte del Presidente della Repubblica nella storia d'Italia è stato per mancanza di copertura finanziaria. Perché spesso la copertura finanziaria è ridicola, siccome è anche un'alchimia sapere quanto spende, se la legge prevede che tutti coloro che sono in una condizione di povertà hanno un sussidio di 80 euro, che ormai è una cifra standard, noi come sappiamo quanti sono quelli che sono in stato di povertà? Ah, non lo sappiamo. Diciamo che più o meno sono 2 milioni, 2 milioni per 80 mila fanno una certa cifra, 80, non 80 mila, ecco. E se invece sono 3 milioni? Sfiga, si fa un buco di bilancio. Allora la ragioneria deve controllare che queste previsioni siano congrue. Spesso le nostre coperture di bilancio sono fantasiose. Come si copre questi 80 euro? Con taglio ai ministeri. Sì, ma quali? Dove? Quando? Quanto? Oppure con lotta all'evasione. Lotta all'evasione è bello, ci piace tanto, ma dove c'è la certezza dell'entrata? Capite come si crea il debito pubblico? Perché queste norme sono norme sagge, tradizionali, norme di lotta al debito pubblico, perché evitare che il debito pubblico cresca così, ma hanno la piccola difficoltà di essere difficilmente operative. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio, rendiconto consuntivo, l'esercizio provvisorio non ci interessa niente. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali, i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese di bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. Abbiamo un'altra legge atipica, un'altra legge rinforzata. Allora noi abbiamo una legge che disciplina i contenuti della legge di bilancio e deve essere approvata a maggioranza assoluta. Questa è una norma intelligente. Intelligente, non intelligentissima, è fatta dai tecnici questa. Perché? Perché dicendo che la legge che disciplina i contenuti della legge di bilancio deve essere approvata a maggioranza assoluta, dice che è una legge atipica ed essendo una legge atipica non può essere derogata dalle altre leggi. E questo è importante perché se no ogni legge finanziaria potrebbe derogare alla disciplina data con legge ordinaria, perché la legge posteriore abroga, virgola, deroga quella anteriore. È il principio di successione delle leggi nel tempo. Allora, per evitare che ci sia questa erosione, per cui ogni legge finanziaria si libera della disciplina data dalla legge precedente, si dice che quella è una legge rinforzata, presa a maggioranza assoluta, una legge atipica, fuori dal coro. Tu la puoi modificare soltanto andando fuori dal coro con una legge analoga. Vedete come funziona la tipicità? E in questo modo l'ordinamento prende una forma meno omogenea, è fatta di zone protette. E questo non è sbagliato. Ecco finito qui nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale non significa nulla, naturalmente. Primo, perché la legge costituzionale che detta i principi non c'è, e in secondo perché i principi sono già contenuti nella Costituzione e la Costituzione non può essere derogata dalle leggi ordinarie, neanche atipiche, per cui questa è una norma un po' inutile. Bene, a questo punto, e mancano 4 minuti, che cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto che la legge, è sparita come vedete la regola, che dice che la legge di bilancio non può contenere nuove spese, nuove entrate. Tanto è vero che adesso noi abbiamo fatto questa rivoluzione. Soppressa la legge finanziaria, nonché legge di stabilità, e tutto viene ricondotto alla legge di bilancio, il cui contenuto, andiamo a recuperarlo da qualche parte perché c'è una slide su questo. Il cui contenuto è qui rappresentato. Legge 243 dicembre 2012, è sempre il governo dei tecnici, questa è l'ultima legge fatta dal governo dei tecnici, perché Monti si era già dimesso. Il disegno di legge di bilancio reca disposizioni in materia di entrata, funzionali, e questo non se ne frega niente. La prima è divisa in due sezioni. La prima sezione contiene, per periodo compreso nel triennio di riferimento, le disposizioni in materia di entrata e di spesa di quel comma 1 con effetti finanziari. Cosa vuol dire? Che la prima parte è disciplina sostanziale. Gli effetti finanziari vuol dire che la prima parte della legge di bilancio, la prima sezione, è la vecchia legge finanziaria, cioè conterrà le modifiche alla legislazione vigente per introdurre la manovra finanziaria. La seconda sezione contiene lo stato di previsione dell'entrata, gli stati di previsione della spesa, distinti per ministeri e il quadro riassuntivo. Allora abbiamo fatto questa grande rivoluzione. Mentre prima c'era la legge finanziaria, poi legge di stabilità come legge sostanziale che modificava la legislazione vigente, e poi la legge di bilancio che fotografava la legislazione modificata della legge finanziaria, oggi abbiamo fatto la rivoluzione. Abbiamo cambiato la Costituzione, abbiamo tolto questa antiquata norma che impediva il bilancio di avere norme sostanziali e abbiamo detto che la legge di bilancio si divide in due. La prima è l'ex legge finanziaria, cioè disciplina sostanziale della spesa e delle entrate. La seconda è la ex legge di bilancio, cioè la fotografia contabile di quello che ha deciso la prima parte. Notevole progresso, eh? Però mi raccomando, il principio di equilibrio, quello è il principio fondamentale. Bene, pomeriggio.